Comunque stasera voglio parlare della fare una meditazione e parlare della nostra zuppa grigia, quella che abbiamo nella nostra testa e che è la base per che ci garantisce le tecniche più diciamo più sofisticate di meditazione e di visualizzazione. Sempre più avvengono delle importanti scoperte che dimostrano che certe aree ritenute mute o certe altre strutture di cui non si conosceva bene la funzione sono collegate l'una all'altra in importanti relazioni che consentono di spiegare tutte le tecniche che noi pratichiamo. Naturalmente, secondo l'insegnamento dei nostri maestri, il cervello e la mente non sono la stessa cosa, e questo è il grande problema che esiste, che certamente non saremo noi a dirimere. Cioè, praticamente, per dirlo in termini molto banali e semplicistici, cioè gli scienziati occidentali, i neuroscienziati occidentali ritengono che mente e cervello siano la stessa identica cosa. E invece i nostri maestri ritengono che la mente si serve del cervello, ma per superarlo e per raggiungere una dimensione molto diversa. Per cui la mente comunque sarebbe un elemento, diciamo, matematico di carattere sottile di pura energia, che comunque è qualcosa di distinto dal cervello, che invece è insieme energia e materia. Però quello che mi ha sempre colpito, e io lo studio da tempi molto memorabili, perché io sono innamorato di una scienza terribile, voglio dire, che è l'anatomia, e ne frugo tutte le più segrete stanze. E quello che mi ha sempre colpito, voglio dire, è l'estremo collegamento e complessità che esiste fra le varie aree, anche quando non era possibile studiarle se non con metodi molto rudimentali. Attualmente i metodi sono sempre rudimentali, ma non lo sono più al punto di prima, per cui abbiamo tecniche di potenziali evocati, molto sofisticati, di risonanza magnetica funzionale, della PET e compagnia bella, per cui abbiamo possibilità di studiare proprio la modificazione delle singole aree e le funzioni delle singole aree. Per cui, non so, una struttura come può essere, per dire, il cervello. Il cervello si fa presto a definirlo tale, perché naturalmente intanto il cervello è soltanto una parte di tutta la struttura del sistema nervoso, perché naturalmente il cervello è quello che è contenuto dentro la scatola cranica, ma diciamo attraverso un foro della scatola cranica fuoriesce un organo che è comunque collegato alla parte che non si chiama cervello, ma che noi definiamo cervello, che è il midollo spinale, diciamo tutto l'encefalo. Ora, quello che noi chiamiamo cervello, in effetti, è solo una parte del cervello. Quello che noi chiamiamo cervello, se non è una contraddizione, perché naturalmente esistono delle strutture che funzionalmente non appartengono al cervello nuovo, quello per cui noi siamo esseri umani e per i quali poi possiamo parlare, scrivere, praticare la meditazione, sperare di raggiungere l'illuminazione e compagnia bella. Il cerebrum è quella parte del cervello composto da sei lobi cerebrali. Un tempo si diceva quattro lobi, ma naturalmente poi ci sono altri importanti lobi, tra cui uno importantissimo, il lobo dell'insula, per cui abbiamo il lobo frontale, il lobo temporale, il lobo parietale, il lobo occipitale, il lobo dell'insula, eccetera. Questo è il vero cerebrum, però non può esistere senza una parte fondamentale che si chiama diencefalo, che è una parte in cui è contenuta una struttura fondamentale per ogni cosa che noi facciamo, che appunto è il talamo, l'epitalamo, l'ipotalamo e il metatalamo. Ora, fondamentalmente il gioco della nostra vita, quello che noi siamo, noi mammiferi evoluti siamo, si gioca lì. Però nessuna cosa può esistere se poi questi non si collegano con altre strutture che non si vedono. Se voi prendete un cervello, peccato non abbia avuto l'idea di prendere un modello di cervello, ma se voi vedete, guardandolo così, sembra che sia tutto cerebro, perché l'altro è nascosto, ma sotto, importantissimo, c'è una struttura un tempo ritenuta solamente una struttura per la motilità, per il tipo dell'equilibrio, altro che il cervelletto, e che invece è un vero piccolo cervello pensante, proprio come ritenevano gli anatomisti latini, che diciamo si trova in una posizione quasi che sta a cavallo con strutture importantissime senza le quali noi non vivremo, e che sono appunto tutte le strutture che prendono il nome complessivo di rombencefalo, che naturalmente sono strutture complesse che sono legate alla respirazione, sono legate al battito cardiaco, all'odorato, sono legate a tantissime attività. E queste sono, diciamo, insieme a delle strutture che si trovano più avanti o sopra, che sono le strutture che si chiamano del mesencefalo, quello che si trova, diciamo, il cervello di mezzo sarebbe in qualche modo, e in cui c'è una struttura importantissima di cui si parla attualmente in maniera molto importante, che è il ponte, chiamato così. Tutte le strutture vengono chiamate con nomi greci, eccetto per l'appunto il cerebrum, che viene chiamato con un nome latino, questo pons, che è stato scoperto da Costantino Valori, appunto, e che è appunto una struttura estremamente importante. Ma quello che conta è che queste strutture una sta sotto il cervelletto, il rombencefalo, il mesencefalo, e una sta sopra, quasi una sorta di cupola, in una struttura complessa che un tempo venne chiamata lobo limbico, e che comprende tutte quelle strutture emozionali che sono alla base del nostro star bene e del nostro star male, e che sono profondamente collegate sia col cervello di giù, che noi possiamo chiamare in senso molto grossolano rettiliano, perché lo condividiamo da tempo immemorabile specialmente con i rettili, ed è quello che ci fa fare le cose da rettili, e poi invece con l'altro cervello, quello di su, che è il cervello proprio dei primati, degli esseri umani, quello che in qualche modo si fa da cupola, che al centro si trova questo cervello mammaliano, questo cervello di noi mammiferi, da cui deriviamo tutti i problemi che abbiamo, in cui ci sono strutture fondamentali per la nostra esistenza, tra cui l'ippocampo, che è stato scoperto dal maestro di Varolio, che si chiamava Giulio Cesare Aranzi, e che l'ha chiamato così perché sembra un mostro marino, e non come si crede un cavalluccio marino, perché campos non vuol dire come c'è Cavalluccio, capito? Che vuol dire invece mostro, mostro. Cavallo in greco non si dice così. Lo vedete voi come si dice cavallo?
Eh?
Eh? Esatto, esatto. Capito? Ippo è il cavallo. Però quello è un mostro. Se fosse marino, come si dice marino in cosa?
Greco.
È in greco.
Il mare è
la Tarata, perciò non sarebbe quello il nome, capito? E comunque questa struttura, che è una struttura che appartiene alla struttura emotiva, ma che ha una struttura incredibilmente molto simile alla struttura cerebrale, anche se ha un cervello, ha una struttura diciamo astratta e diversa dal cervello corticale, che è a sei strati e incredibilmente può essere spesso fatto una carta di credito American Express. Ecco, questi centri inviano continuamente impulsi al cervello nuovo di dire: oh, stai molto attento, ricordati di quello, fai quest'altro, non fare quello, non fare quell'altro. E diciamo, normalmente il cervello non addestrato cosa fa? Tu gli dai 10 impulsi e magari risponde con 20 output. Gli dai 10 input e gli dai 20 output. Un cervello addestrato con la meditazione, per 10 input che riceve, risponde con 2 output. Cioè riduce moltissimo la risposta. Perché noi abbiamo problemi proprio perché anziché dare risposte, diamo reazioni. Cioè la reazione incontrollabile. La reazione è la base fondamentale della mente, no? Cos'è mente? La mente è tutto quello che è reazione e memoria. Perciò possiamo definire la mente del cervello, però anche la mente del cuore, che è reazione e memoria, la mente della endocrina e anche la mente immunitaria. Sono tutti e quattro tipi di mente, la mente è ovviamente una sola, però tutto quello che è reazione e memoria è sempre mente. Noi dobbiamo sostituire a una reazione una risposta. Però per far questo non è così facile, perché ci sono aree che sono, e qui è un grossissimo problema, che sono eccitatorie o inibitorie. E certe aree nello stesso punto del cervello, nella stessa regione, per dire nella regione parietale, supponiamo, in stretta vicinanza una all'altra, sono insieme eccitatorie e inibitorie. Perciò puoi ottenere una risposta di un certo tipo esattamente la risposta contraria. Per cui il problema è molto complicato,
Perché ma sia nel caso di stimoli, chiamiamoli positivi, che...
Non esiste un stimolo positivo, perché positivo è solo un segno matematico. Più è
diciamo benefico, allora, volevo intendere benefico, cioè, rispetto a uno stimolo disturbante.
Se io sono, voglio spiegare, se io sono un rettile, supponiamo, va bene, la mia idea è di onorare il nemico, di cercare di mangiarmelo prima che sia lui a mangiare me, e di onorare la disponibilità sessuale di una femmina e prenderla, girarla, perché l'accoppiamento in altro modo non è possibile, e dopo che mi sono servito, lasciarla lì. Moltissime di tante altre tartarughe muoiono per questo motivo, perché i maschi di tartarughe vanno alla tartaruga, la girano, si accoppiano e la lasciano lì. Come facciamo noi rettili umani? No, noi siamo rettili anche noi. Molti di noi si comportano così con le fidanzate, le femmine, come volete dire. E dipende così. Voi vedete, c'è una... mi ricordo che avevo visto una sfilata dell'esercito inglese, e a un certo punto il comandante aveva detto aria, e quindi aveva tutto girato la testa così, no? Verso la regina. Ecco, quello di girare la testa in quel modo, verso la regina, quello è un segno tipico dei rettili. Lo fa il nostro cervello rettiliano. Ma tornando a noi, se no per riuscito, allora, il problema viene che insieme esistono inibizione ed eccitazione. E molte volte devono essere gestite con sequenze precise, cioè se c'è l'azione può seguire un'inibizione, ma praticamente mai a una eccitazione e un'inibizione possono coesistere per la stessa funzione. Per fare un esempio semplicissimo, se io faccio questo movimento, ovviamente il muscolo bicipite eccitato si contrae e il muscolo tricipite si rilassa. Al contrario, se faccio quest'altro movimento, il muscolo tricipite si contrae e il muscolo bicipite si rilassa. Se tutte e due si eccitassero, si avrebbe questa situazione, una spasticità della mano, del braccio, scusate. Se invece tutte e due andassero incontro a un'inibizione, si avrebbe un'atonia. Ora il problema è che esistono tutta una serie di aree che si servono di questi compiti per associare gli stimoli, gestirli in maniera, in fin dei conti, eccitatoria o inibitoria, sono le famose aree associative, di cui le più importanti sono le aree associative occipito o parieto temporali. Ora, cosa succede esattamente? Succede che molto dipende dalle convinzioni, dai beliefs, dai tipi di collegamenti sinattici che si sono ottenuti attraverso l'inducazione, come la chiamo io, cioè quello che i nostri genitori ti mettono dentro, perché non è educazione, perché educazione significa anche sluccere, cioè trarre fuori, qui non ha interesse a nessuno a trarre fuori nulla. Tutti vogliono inducare qualche cosa in maniera da condizionare le persone. Ora abbiamo più neuroni nel nostro cervello di quanto ci siano stelle nella nostra galassia. Si pensa, nessuno l'ha mai contato, voi potete mai capire, che ci siano 100 miliardi circa di neuroni nel nostro cervello, ripeto, nessuno lo sa con certezza assoluta, perché non si riuscirebbe a passare una vita se cominciassero per uno, naturalmente, ma un calcolo approssimativo è abbastanza possibile. Ci sono circa 100 miliardi di stelle nella nostra galassia. Però quello che è più importante è che la nostra galassia non è collegata, se non attraverso la legge di gravità e la forza elettrodebole e la forza nucleare forte. E invece il nostro cervello è collegato da miliardi di collegamenti fra i neuroni. E questo crea la grande potenzialità e la grande rete per i quali il messaggio si può diffondere in tempi rapidissimi e interessare tutto, globalmente, l'intero cervello. Ora il problema dove sta? Il problema sta sul fatto che, per dire, se io guardassi una cosa, va bene, un oggetto. Sembra facile dire che lo vedo, perché intanto non vedo mai l'oggetto com'è, perché questo, quando voi siete fuori di me, no? Basta andare a allungare le mani e si vede. Invece il mio cervello vi vede sempre dentro di lui, cioè vi vede sempre dietro la retina. L'immagine viene rovesciata dietro la retina, ma quello che è peggio viene trasmessa poi attraverso delle particolari strutture che sono i nervi ottici, il sistema chiasmatico, i corpi gelicolati, viene trasmessa ad aree precise del cervello che sta dietro l'ultimo pezzo del nostro cervello, che è il lobo occipitale, che viene chiamato così perché in antico latino ob vuol dire che sta sopra, no? Da cui oberst, per dire il colonnello dell'esercito tedesco, e occiput, no? Questo è proprio sopra il... E questo struttura occipitale vede la parte, diciamo, che noi così con cui noi vediamo, se cestiamo questa immagine, con una parte abbastanza bassa, ma non vastissima, della corteccia stessa, che è quella che effettivamente vede, che è la cosiddetta corteccia striata, che è la corteccia V1 si chiama. Però, ahimè, abbiamo altre strutture che riescono a vedere, e sono per noi importantissime, e sono quelle che garantiscono la possibilità di avere sogni, di fare sogni lucidi, la possibilità di avere visualizzazioni, che certamente non si possono avere con la corteccia V1, con la corteccia striata, con la quale posso vedere Gabriella, posso vedere Angela, ma non posso fare la visualizzazione. E invece esistono altre quattro aree, che sono l'area appunto, come si chiama, oltre l'area visiva primaria, l'area secondaria, terziaria, la quarta area, la quinta area, che sono appunto dedicate ai processi di visualizzazione. E questi hanno un rapporto speciale con un altro lobo che si trova dove abbiamo le basette, i maschi, diciamo così, no? Proprio una specie di lingua che sta all'incirca dove ci sono le basette, che è appunto il lobo temporale, una specie di, scusate, di palla, voglio dire. Invece quello che ha forma un po' di lingua è il lobo parietale. Queste strutture sono legate molto l'una all'altra. Per cui, ad esempio, attraverso il lobo parietale noi abbiamo la possibilità, ad esempio, di una gestione visuospaziale del problema. Per cui non solo abbiamo la visione, ma anche lo spazio. Perciò una volta che abbiamo visione e spazio abbiamo anche il tempo. Se noi non riusciamo a toglierci via dal tempo, dallo spazio e da quella visione di tipo, come si chiama, convenzionale, non riusciamo in assoluto modo poi a praticare la visualizzazione. Avremo sempre una visione, quella diciamo che chiamiamo visione, però non è la visione che intendiamo noi. Quella visione che intendiamo noi ha bisogno naturalmente di tantissimi apporti. Il primo apporto, perché questo avvenga, perché l'area striata primaria venga messa a tacere, naturalmente è legato al fatto che si faccia silenzio. Perché anche lì è incredibile, ci sono dei rapporti molto stretti, tra il lobo occipitale e la parola e la gestione del linguaggio, anche se apparentemente non sembrava, invece ci sono moltissimi rapporti. Per cui la cosa più importante è che si faccia silenzio. E come si può fare silenzio? Si può fare silenzio soltanto se l'amigdala e l'ipocampo fanno silenzio. E non c'è nessuna struttura in grado di far fare silenzio a queste due strutture, che sono due delle tantissime, intendiamoci, senza nominare il lobo dell'insula, la struttura grigia periacquedotale, tutto quello che voi volete, attraverso l'azione dei lobi frontali, questi qua, e massimamente la parte prefrontale di questi lobi, che è la parte che noi sviluppiamo con le tecniche della sciamata, o chiamatela come voi volete, con le tecniche di meditazione univoca di base, e che naturalmente prevede vari stadi, ma che fondamentalmente consiste nel ridurre al silenzio queste strutture, una legata ai ricordi. E sono, diciamo, ai ricordi particolari, quelli che sono dichiarativi, cioè quelli che, per cui io dico adesso che mio padre, per dire, mi ha accompagnato sul treno quando avevo 6 anni, oppure che ho studiato al liceo Azuni, ecco, questi sono, comincia intanto a togliermi quella parte che intanto mi mantiene in questo mondo. Molto più difficile è agire sull'aspetto della memoria invece procedurale, che poi è una parte fondamentale da capire, perché la memoria procedurale è quella con la quale io mi allaccio le scarpe, faccio il bidet, faccio la barba, come posso dire, vado in bicicletta. Quella parte è molto difficile da gestire, perché la memoria di tipo emotivo è una parte di memoria procedurale, disgraziatamente. E faccio un esempio banale. Voi sapete perché noi siamo così scarsi nel parlare lingue, la maggior parte di noi, intendiamoci. Perché noi abbiamo studiato le lingue da adulti. Perciò noi abbiamo una parte di cui gestiamo le lingue con la memoria dichiarativa. Io ad esempio so scrivere in inglese come in italiano, però non c'è verso che lo parli con un accento corretto, eppure che lo parli molto fluentemente, eppure conosco praticamente tutte le parole della lingua inglese, perché una memoria è tipo dichiarativo. Hanno scoperto incredibilmente che i bambini piccoli, dall'età in cui possono cominciare a parlare, intorno a 10 mesi, certuni, non è che tutti parlano 10 mesi, però certuni parlano 10 mesi, imparano le lingue con un tipo di memoria di tipo procedurale. Perciò diventa per loro una parte di procedura, come per noi è adesso allacciarsi le scarpe o girare la forchetta per prendere gli spaghetti. Nessuno ci pensa a fare il bidet o farsi la barba la mattina, capito? Ecco, il tipo di memoria, la memoria è un tipo di memoria procedurale. Perciò una volta che viene imparato un certo modo di essere, un certo modo di reagire, un certo modo di arrabbiarsi, un certo modo di avere paura, questo non si può rimuovere facilmente. Perché l'amigdala, capito? Che con l'ipocampo gestisce questo tipo di problema, ha un difetto, che è l'organo dello status quo. È l'organo che vuole mantenere il potere, e lo vuole mantenere non cambiando nulla. È l'organo che, e si sa che lo conoscono bene, quando si dice assugonotto, a quello solo che noi conosciamo, facciamo solo quello che conosciamo. Capito? Vi faccio un esempio. Che cosa vuol dire usare, non cominciare a instillare una cosa contro quello che non è conosciuto? Il Papa Urbano II, nella piazza di Clermont-Ferrand, organizzò la prima crociata dicendo che c'era stata un'invasione delle terre sante, che era di un di questi musulmani, che erano nemici di Dio, che ammazzavano i bambini e giocavano col sangue sugli altari e compagnia bella. Se non che questo fatto, che ha mosso da 60.000 a 90.000 persone per la prima crociata in Europa, aveva un particolare, che era successo 400 anni prima. Però lui come è riuscito a fare questo? Instillando il pericolo più grande che conosce la Bibbia, il pericolo del diverso, sia del diverso come persona o della situazione diversa, perché l'amigdala è un organo che si sente tranquillo solo davanti a ciò che conosce, a ciò che riesce e è imparato a gestire. Allora noi cosa facciamo? I nostri maestri cosa hanno fatto? Quello che noi abbiamo imparato, quello che noi sappiamo, hanno fatto una cosa incredibile, risale al Buddha storico addirittura questa tecnica. Hanno concepito una tecnica per la quale la posizione del nostro corpo è una posizione che soltanto un pazzo potrebbe utilizzare. perché la posizione meno difesa è assoluto che esista. Pensate a gambe incrociate, manco se fossimo atleti delle Olimpiadi riusciremmo a sollevarci in tempo utile se non ci vuole uccidere, no? Gambe incrociate, mani in cucchiaio, diciamo noi in posizione d'accoglienza, una posizione bloccata totalmente, spalle larghe, perciò il torace non difeso, può essere colpito in qualunque momento, addirittura la testa è reclinata in avanti, gli occhi sono chiusi, la bocca è chiusa, non puoi gridare, non puoi vedere, sei in posizione, voglio dire, in una posizione indifendibile, perciò ho fatto un passo da posare questa posizione. Invece è una posizione di una intelligenza straordinaria, perché serve a insegnare l'amigdala, che non ci capisce nulla per un certo tempo, dice guarda che qui non c'è nessun pericolo. Naturalmente l'amigdala non se ne dà per vinta e ti comincia a dare prurito al sedere, ti fa cambiare posizione di collo, ti dà dolore alle gambe, ti fa aprire gli occhi, ti dà prurito alla fronte e tutto via. Ma se tu perseveri col cervello prefrontale, con la corteccia prefrontale, questa riesce a non rispondere all'input che arrivano dall'amigdala in senso di feedback positivo, ma risponde con feedback negativo, vale a dire 10 impulsi che gli dicono guarda che ti stanno per ammazzare, guarda non tenere gli occhi chiusi perché sta venendo un nemico potente, guarda che ti stanno per uccidere. A quel punto invece tu rispondi con un feedback negativo fino a quando non rispondi proprio. Allora l'amigdala viene carezzata, diciamo, viene messa sotto silenzio. E nel contempo tutti quei ricordi possono ancora esistere, ma vengono trasmessi a un organo che non se ne dà per convinto. Però non basta questo per raggiungere una chiamata sufficiente, una buona meditazione. Perché nel contempo, se utilizziamo costantemente il lobo parietale, specialmente strutture del lobo parietale molto importanti, sono tutte scissure molto, molto profonde che vanno a collabire con le strutture del cervello mammariano antico, quelle che sono il cervello emotivo, diciamo in qualche modo, ecco, noi dobbiamo per forza resettare questa funzione perché non ci sia più né tempo né spazio. Solo togliendo spazio e tempo alla nostra meditazione, la nostra meditazione può librarsi, perché allora le aree della corteccia occipitale, che sono l'area 2, l'area 3, l'area 4, l'area 5, possono mettere in azione per creare un videogioco diverso. Praticamente, siccome è tutto un videogioco, è tutto una un'illusione, naturalmente questi creano un videogioco diverso. Un mondo com'è la realtà, virtuale, ma che puoi gestire attraverso tecniche di sogno lucido, di visualizzazione o altre cose, e che permette, e questa è la grande scoperta della risonanza magnetica funzionale, di far sì che se noi prendiamo il calzone e la visualizzazione fosse la toppa che mettiamo al calzone, la toppa che mettiamo diventa la stessa struttura del calzone. Cioè non esiste una toppa, non esiste praticamente una differenza tra quello che noi mettiamo e il calzone precedente. Tutto viene amalgamato, viene trasformato profondamente dalla nostra potenziazione. Ecco perché la nostra meditazione è così diversa da quella, per dire, delle suore clarisse o di persone molto molto valide che io ho conosciuto, persone veramente valide, i frati camaldolesi, i trappisti o altro, perché loro pregano pregano, come fanno ad esempio da noi questo gruppo di Nichiren Daishonin, per dire, no? E usano una piccola palla che si trova qui dove stanno le basette, che segnava il tempo in cui compare i capelli bianchi, perciò si chiama temporale, e che l'area deputata a questa memoria di tipo dichiarativo è che quella legata alla preghiera. È una tecnica, intendiamoci, molto rispettabile, perché è in grado di trasformare profondamente una persona in senso spirituale, ma non è in grado assolutamente di amalgamare il sistema in maniera diversa, cioè c'è una trasformazione di comportamento, ma non c'è una trasformazione di tutte quelle connessioni sinaptiche che esistono, cioè praticamente quello che era rabbioso resta rabbioso anche se riesce a controllare la rabbia. Qui invece è tutto diverso, per cui la risonanza magnetica, l'equivocabilmente ha dimostrato che in un caso i monaci tibetani, i monaci che praticano la meditazione di Shamatha di primo, secondo, terzo e quarto livello sono uguali alle suore clarisse, perché tutte e due usano il cervello temporale e il cervello, diciamo, frontale, così, però mantenendoli a livello della parte parlata, anche se non si parla, si parla dentro, no? Cioè rimane la preghiera e accompagnamento. La sola tecnica che permette un cambiamento radicale della struttura stessa dell'encefalo, e dei suoi e del suo le sue interconnessioni, quello che si chiama lo sprouting dei dendriti, è la tecnica di visualizzazione usando il lobo occipitale, che ha dimostrato una particolarità che assolutamente non era prevista, e che continuamente riceve input e invia output al lobo temporale, al lobo parietale, al talamo, e di conseguenza è in grado di gestire potenziali enormi, ed è in grado massimamente di gestire tutta l'area somestesica, cioè l'area che arriva dal corpo e trasporta le informazioni sensoriali, che sono quelle che noi appunto dobbiamo. Un tempo si riteneva che fosse soltanto il lobo parietale che lo potesse fare, e invece grandi sorprese. Per cui se noi riusciamo a approfondirci nelle tecniche di visualizzazione, otteniamo una profonda trasformazione che comunque ti permette di sfruttare questa macchina al migliore livello possibile, che in quel momento, diciamo, raggiunto quel livello, può essere quella la mente. Io non voglio perdermi in queste disquisizioni. La disquisizione, diciamo, ve lo dico per concludere, è solo di natura metafisica, naturalmente. Cioè, cos'è la differenza? Quello che definisce il cervello, la mente, sa che noi moriremo, e di conseguenza anche il cervello morirà, e la mente morirà con noi. Quello che invece dice che la mente non è come con la stessa cosa del cervello, come sono appunto i monaci tibetani e moltissime altre dottrine, dice che appunto la mente non morirà, perché la mente è un'energia e c'è un continuum mentale che attraversa gli eoni, i mondi e gli universi, perché va nel principio fondamentale della termodinamica, no? Fondato da Lavoisier, che secondo il principio della termodinamica, che però così Lavoisier ha detto diversamente, in natura nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Allora la nostra domanda deve essere: la mente è natura? Ecco, se si definisce la mente innaturale, non so cosa si può definire natura. ma se la mente è natura, allora bisogna rifarla al principio fondamentale di Antoine de Lavoisier: è natura, nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Perciò la mente avrebbe diritto di esistere anche al di fuori del cervello. Però il cervello, diciamo, che insomma, non so quanto sono riuscito non è così semplice spiegare questa cosa in 25 minuti, ma se ci fosse qualcuno interessato a qualche parte segreta di questo cervello, qualcosa la posso dire.
Quello che viene definito il cervello del cuore.
Ecco, quello che intanto voglio dire, c'è una differenza tra il cervello del cuore e la mente del cuore. La mente del cuore è proprio il cuore. Cioè, io ho un amico che è professore in un'università americana, ma in italiano, si chiama Ventura, professor Ventura, a cui la prestigiosa rivista americana Circulation, che è una rivista di circolazione, di cardiologia, ha pubblicato un importante articolo perché lui ha studiato il DNA, è la formazione del cuore, del cuore nel feto. Voi sapete che il cuore è l'unico organo che noi abbiamo che ha la capacità di essere autonomo dal cervello. In quanto noi ce l'abbiamo in un'epoca, intorno a un mese di vita, in fetale, intendo dire, quando il cervello ancora non esiste. Perché il cervello comincia la sua via di formazione dal primo mese e mezzo attraverso la formazione del tubo neurale, bla 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 e tutto il resto. Perciò il cuore esiste e risponde in maniera assolutamente autonoma a quelle che sono le mutate condizioni di temperatura, a quelli che sono lo stato emotivo della madre, eccetera, eccetera. E questa è la mente del cuore, che secondo Ventura sarebbe proprio quello che i nostri saggi definivano mente del cuore, che si mantiene calda anche quando il corpo è morto. Ci sono moltissimi che affermano questo, personalmente di fede, che appunto i maestri morivano in posizione di meditazione, poi si sentiva il chakra del cuore caldo anche dopo molte ore dalla morte. Invece il cervello del cuore è essenzialmente il cervello limbico, cioè quella struttura complessa che costituisce il sistema delle emozioni, e che è un sistema molto, molto complicato, perché esiste comunità funzionale e non più comunità anatomica, perché il famoso medico e neurologo francese Broca ha chiamato questo sistema il limbo, il sistema limbico, perché in latino limbus vuol dire orlo, perché qua si forma una sorta di orlo all'altro cervello. Però questo sistema limbico è la parte più importante di noi, è la ragione per cui sposiamo quella ragazza e non sposiamo quell'altra, perché facciamo l'amore con una persona e non facciamo l'amore con un'altra, perché odiamo qualcuno o siamo disponibili verso un'altra persona. Adesso lasciamo morire di fame e sete una persona sulla strada e soccorriamo magari anche uno sconosciuto, dandogli perfino una parte notevole di cibo che noi abbiamo. Poi il cervello emotivo è quello che poi è legato al movimento, e che nasce anticamente nell'antico mare Cambrico di 500 milioni di anni fa, quando ovviamente il cervello non ce n'era, e quando le prime cellule batteriche facevano quello che il cervello emotivo fa ancora: si avvicina a chi vuole bene e si allontana a chi non vuole bene, capito? Cioè tutto quello è condizionato sempre così: noi siamo vicini a chi amiamo e siamo lontani da chi non amiamo. E la sofferenza più grande, diceva anche il Buddha, che è proprio per stare vicini a chi non si ama, non stare lontani da chi si ama. Ecco, queste prime cellule batteriche poi piano piano si sono formate, ma sempre c'è un avvicinamento, prima legato alla chemotassi, cioè legato a fattori chimici solamente, verso chi amiamo e ci allontaniamo da chi non amiamo. È il cervello più complesso che esista, il cervello dell'intelligenza emotiva, quello per il quale noi siamo esseri umani e soffriamo e amiamo e la nostra vita trascorre in questa terribile situazione. Abbiamo, per il quale abbiamo fatto cose terribili, siamo disposti ad uccidere, a tradire, a capito, diceva mio nonno che era una cosa che per lui è incomprensibile, che si prendessero tutte le decisioni più importanti della vita in base a quel cervello. Non c'è una decisione, una sola che prendi, che sia non presa da quel cervello. Noi crediamo di agire in maniera razionale, ma non è vero. Agiamo sempre sotto il tallone di questo cervello emotivo. Diciamo che forse, se posso dire, ma non sono nemmeno sicuro, l'unica cosa che facciamo che senza quel cervello è la scelta degli amici. Capito? La scelta degli amici, perché la fidanzata ci viene imposta dal cervello emotivo, da madre e padre, non si importa, perché quelli si sono accoppiati col cervello emotivo, poi la moglie finisce e il figlio rimane. Dopodiché il figlio che hai è la stessa minestra, il fratello che hai è la stessa minestra, la sorella che hai è la stessa minestra, l'unica cosa che ti puoi scegliere sono gli amici. Tant'è vero che se voi vedete, siamo disposti anche a avere compassione, perdonare il tradimento delle persone che amiamo, no? O che comunque hanno con noi una relazione, ma mai poi mai siamo disposti a perdonare il tradimento di un amico. Perché quello, io sono convinto, è l'unica persona che abbiamo scelto. Anche lui si dimostra molte volte cosa, però cosa volete, intanto è un mondo illusorio. Quando avevano ucciso, e concludo veramente, che ore sono? Perché è molto tardi, vero?
Sono le 9.
Devo partire domani mattina 21. Presto.
21.
Quando avevano ucciso
21
il figlio,
e 21, non so
sì, il figlio di Marpa, lui aveva detto è una superillusione. È una superillusione, è tutta un'illusione. Ma quel cervello molliccio così fa veramente impressione. Se voi lo vedete, lo toccate come l'ho toccato io tante volte, lo tagliate come ho detto tante volte, fa veramente impressione. È proprio una zuppa immane, come se immonda. E non si riesce a capire come un cervello così moliscio costruisca solo cose dure. È veramente impressionante.